vite che non sono la tua. Volta Gabbana. Uomini che non hanno tradito se stessi. Di Massimiliano Griner.
Letture di Patrizia Hartmann.
India, secolo XIX. L'India nel XIX secolo non è ancora un'unica nazione. Lo diventerà soltanto con l'indipendenza, nell'agosto del 1947. Adesso è un mosaico di realtà regionali dominato a tutti gli effetti da una potenza straniera, l'impero britannico. E tutto questo è vero dal 1784, quando ai governatori della compagnia inglese delle Indie Orientali, il cui obiettivo è sfruttare le ricchezze del paese, è stata affidata anche la facoltà di agire politicamente in nome di Londra. Gli inglesi hanno piegato ai loro interessi i principi e i capi dei regni e degli stati in cui è diviso il subcontinente indiano, che sono abituati da tempo immemorabile a riconoscersi in una qualche autorità imperiale, tanto quelle autoctone, tanto quelle che vengono da fuori. Però in India vale il famoso motto di Orazio: Grecia capta, ferum victorem cepit. Grecia capta, ferum victorem cepit. Ossia, la Grecia, conquistata dai Romani, ha conquistato a sua volta i suoi vincitori. Il paese più raffinato e dalla sapienza più antica è stato piegato con le armi, ma poi ha conquistato con la sua cultura e i suoi costumi il rozzo conquistatore. È un'espressione che potrebbe essere usata anche per l'India e i conquistatori inglesi, ma solo per quel breve scorcio di tempo tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. In questo periodo, tra gli inglesi che si trovano in India, prevale la curiosità e la tolleranza nei confronti della cultura locale, e alcuni inglesi arrivano addirittura a fondersi con i costumi indiani e a sposare donne del posto, cambiando radicalmente vita e, in un certo senso, tradendo le loro origini britanniche. Molti intuiscono già che la ricchezza materiale non è il solo né il più prezioso prodotto che l'Inghilterra possa importare dall'India, che è la culla dell'induismo, del buddismo, del jainismo, del sikhismo, le grandi religioni del Dharma, ma anche dell'islamismo e di sistemi filosofici originali diversi da quelli occidentali. Tra gli entusiasti c'è ad esempio il magistrato William Jones, originario di Westminster, morto a Calcutta nel 1794, tra i primi studiosi occidentali del sanscrito, la lingua dei libri sacri dell'induismo, che però si mantiene fedele, almeno ufficialmente, alla religione anglicana. Oppure Samuel Davis, che nasce soldato e diplomatico, direttore della Compagnia delle Indie Orientali, che studia l'astronomia indiana e impara anche lui il sanscrito, come Jones. O ancora come il generale Stuart, che arriva in India dalla natia Irlanda tra il 1780 e il 1790. Stuart studia la lingua e le usanze dei nativi, prende l'abitudine di fare le abluzioni nel Gange ogni mattino e si mette anche ad adorare il fiume, come fanno gli indù, al punto che lui stesso viene soprannominato Hindu Stuart. Anche in lui l'ammirazione sconfinata per la cultura religiosa dell'India si allarga rapidamente anche ad altri aspetti, come testimonia questa sua lettera.
La maggior parte delle donne indù è relativamente piccola, eppure c'è molta voluttuosità nell'aspetto, una pienezza che delizia lo sguardo, una sodezza che incanta i sensi, una levigatezza, purezza della pelle, un'espressione di contegno, una grazia e una modestia di comportamento che le rende universalmente attraenti.
E poi ci sono i cosiddetti Mogul bianchi, che prendono il nome dalla un tempo potente dinastia islamica dei Mogul, che una volta ha dominato gran parte dell'India attuale e che ora solo formalmente conserva il suo potere, perché di fatto i Mogul sono ormai vassalli dell'impero britannico. I Mogul bianchi sono quegli alti funzionari coloniali che l'impero ha mandato in India per rafforzare i legami politici e commerciali, ma che presto hanno cominciato a vestirsi, vivere, perfino ad abbigliarsi come principi persiani, che si spingono fino a convertirsi all'Islam o all'induismo e che, condividendo la passione del generale Stuart per le donne indiane, prendono moglie in loco, indifferenti al terribile scandalo che provoca la loro scelta, tanto in India che in patria. A Londra però tutta questa tolleranza non piace per niente. In India gli inglesi non sono andati per studiare il sanscrito, per celebrare riti induisti, meno che mai per fondersi con la gente del posto. Ci sono andati per dominarla e per sfruttarne le immense risorse. In particolare le fabbriche di mussolina del Bengala, i broccati di Benares, le gemme preziose di Delhi e di Agra e così via. E poi c'è l'affare più grande di tutti. Gli inglesi strappano a poco prezzo il cotone grezzo coltivato in India, lo portano a Manchester, dove viene filato e tessuto, e da qui il prodotto torna in India, dove viene venduto direttamente dalla Compagnia delle Indie. Insomma, gli indiani, che sono stati un tempo forti esportatori di ottimi tessuti, famosi in tutto il mondo, ora sono ridotti a fornitori di materia grezza. E se un imprenditore indiano tenta di impiantare una filanda, viene spedito in carcere con una pena di 15 anni. Ma per mantenere questo stretto controllo sul paese occorre imporre un'unica giurisdizione e una sola amministrazione ovunque. Bisogna sviluppare ferrovie, il telegrafo, un sistema postale, costruire infrastrutture e porti, pensare all'irrigazione delle terre e così via. Tutti progetti che vengono finanziati non dagli inglesi, ovviamente, ma da esose tasse che gli indiani sono costretti a pagare, o in denaro o in stremanti corvée dei contadini, a cui viene imposto, dopo pesanti giornate di lavoro nei loro campi, di costruire strade e canali per l'irrigazione. E poi occorre formare una mentalità favorevole alla presenza britannica. Per questa ragione Londra dà il via libera non soltanto ad amministratori, giudici, ingegneri, soldati, diplomatici, ma, col pretesto di combattere la povertà, anche a un esercito di missionari cristiani che con zelo tenta di evangelizzare la popolazione indù e quella musulmana. Per dominare occorre mantenere distacco, guardare agli indigeni dall'alto in basso, marcando le differenze, sentendosi superiori. Se l'obiettivo è il potere, qualsiasi atteggiamento diverso, cioè l'empatia, la vicinanza, la curiosità, sono per un inglese in India del tutto sconsigliabili, anzi, sono un vero tradimento del proprio ruolo, della propria missione storica, del proprio paese. È così che emerge una vera e propria casta di dominatori, di funzionari sprezzanti, di magistrati inflessibili, di soldati spietati. Uno di questi personaggi lo troviamo nel romanzo Passaggio in India, pubblicato nel 1924 da Edward Morgan Forster. Si chiama Ronnie Islop e fa il magistrato nella immaginaria città di Chandrapur. E con queste parole spiega alla madre, che è venuta a trovarlo dall'Inghilterra, come deve comportarsi un funzionario inglese in India.
Non siamo qui per comportarci gentilmente. Siamo qui per fare giustizia e mantenere la pace. Ecco la mia opinione. L'India non è un salotto. Cioè, siamo qui e ci dobbiamo restare e il paese deve sopportarci.
Sono parole scritte negli anni 20, valide a metà dell'Ottocento, quando in India si è ormai strutturato un potere coloniale. Quando al rispetto e alla curiosità per la cultura indiana e la straordinaria profondità della sua cultura filosofica e religiosa si è sostituita l'ignoranza e il disprezzo. Quando a funzionari come Jones e Stuart è ormai subentrata una generazione di inglesi ignari e arroganti, lontani dalle persone, che coltivano disprezzo per i poveri pagani indiani. Il cuore del dominio imperiale in India è a Delhi, dove ha sede l'imperatore mogul Bahadur Shah II, che si fregia del titolo di imperatore, ma che imperatore non è, dato che, diversamente dai suoi vecchi predecessori, non ha alcun reale controllo né sul suo paese né su quello dei regni assoggettati al suo impero, quello britannico. Ma i veri padroni a Delhi sono una famiglia, i Metchcalf, il cui capostipite è Charles, a cui viene affibbiato, non senza ragione, il nomignolo di re di Delhi.
E poi c'è suo fratello, un vero e proprio Raja britannico, ammiratore sfegatato di Napoleone, nonostante questi sia stato il più pericoloso nemico dell'Inghilterra. Thomas Theophilus ne colleziona sua cimeli. Quando deve sgridare il suo personale indiano, indossa un paio di guanti di vitello bianchi e tira loro le orecchie, cioè come pare facesse il suo idolo. Prima di prendere posto in ufficio, vestito all'ultima moda di Londra, fuma per mezz'ora il narghilè, in cui scioglie dell'hashish. Ma questa è l'unica concessione allo stile locale.
Sotto uomini come i Metchcalf, la compagnia si sta veramente mettendo sulle spalle quello che Rudyard Kipling aveva definito il fardello dell'uomo bianco. L'idea paternalistica, insomma, che l'Occidente doveva portare cultura e civiltà ai popoli arretrati del mondo, in un quadro in cui Est e Ovest, Oriente e Occidente, non potevano e soprattutto non dovevano incontrarsi. Una politica che aveva la sua base nella pretesa superiorità morale della religione cristiana, o meglio, della religione anglicana. Ma tutto, si intende, sempre in nome della sterlina. Oggi il Taj Mahal, il mausoleo voluto dall'imperatore Shah Jahan per la moglie Mumtaz Mahal, morta prematuramente nel 1631, è il simbolo stesso dell'India. Nella prima metà dell'Ottocento viene circondato di impalcature, ma non per restaurarlo. Gli inglesi pensano di smantellare i suoi pregiatissimi marmi e venderli in Inghilterra, come si è già fatto con altri palazzi di Delhi. A fermare la devastazione di uno dei massimi capolavori dell'architettura islamica, che oggi è patrimonio dell'UNESCO, è soltanto la notizia che a Londra altri marmi sono andati invenduti. Ma intanto la ferita è stata inferta. È sempre in questo periodo che finisce nelle mani degli inglesi, con la conquista del Punjab, il diamante Koh-i-Noor, in persiano la montagna di luce, tra i più grandi mai trovati, con i suoi 105 carati.
La leggenda vuole che, prima di finire alla regina Vittoria come dono di guerra, il Koh-i-Noor sia rimasto per settimane in una tasca del gilet di Sir John Lawrence, l'uomo che ha sconfitto i Sikh e che diventerà viceré dell'India, e che sia restituito dalla lavanderia che lo ha trovato.
Una leggenda, certamente, ma che rende bene l'idea di come gli inglesi guardino ormai all'India e agli indiani dall'alto in basso. A lungo andare, ovviamente, questo atteggiamento non può che causare attriti e conflitti. Ed è quello che succede nel 1857, quando la fanteria del Bengala, i Sepoi in lingua persiana, composta da indiani e forte di quasi 150.000 uomini, si ribella quasi all'unanimità al padrone inglese. La causa scatenante è la distribuzione di un nuovo fucile alle truppe, il modello Enfield 1853, per l'epoca un'arma assolutamente all'avanguardia. Questo modello di fucile ha la canna rigata, spara in modo più preciso ed è molto più micidiale. Ogni proiettile è confezionato in un cartoccio insieme alla sua dose di polvere da sparo e per caricare il fucile bisogna strappare il cartoccio, versare la polvere nella canna, infilare il proiettile e dare una pressata con un'apposita sicella, come in tutte le armi ad avancarica. Il modo più rapido per caricare, a cui i Sepoi sono abituati, è aprire il cartoccio con i denti, dato che una mano regge il fucile, ma si è diffusa la voce che i cartocci siano ingrassati con grasso di maiale o di manzo per facilitare l'inserimento del proiettile nella canna. Ma il grasso di maiale e quello di manzo sono sostanze che musulmani e indù non potrebbero mai portare alla bocca né tantomeno mangiare, perché la loro religione le considera impure. Sembra che a diffondere questa voce, che oggi definiremmo una fake news, sia stato un sacerdote di corte molto vicino all'imperatore Mughal. Di fronte alle rimostranze dei Sepoi, gli ufficiali, che sono tutti britannici, rispondono con arroganza perché ignorano le credenze religiose dei loro sottoposti o le considerano superstizioni di gente ignorante. Se proprio devono, usino la saliva o il burro chiarificato per umettare i proiettili. Consiglio che i soldati interpretano come la prova definitiva che le cartucce sono contaminate. Dato che le proteste continuano, il comandante in capo delle truppe in India, il generale George Anson, afferma addirittura che non si piegherà mai ai pregiudizi bestiali delle sue truppe e che i sepoi che si sono rifiutati di caricare le loro armi devono essere puniti. Il 9 maggio 1857, presso la base di Meerut, non lontano da Delhi, circa 4.000 soldati, tra britannici e coloniali fedeli, formano un quadrato e si preparano ad assistere alla punizione dei ribelli. Sul quarto lato, 85 sepoi della terza cavalleria leggera del Bengala, musulmani e indù, molti dei quali veterani con lunghi anni di servizio, sono costretti a stare sull'attenti mentre le loro uniformi vengono strappate. Per quanto piangano e implorino pietà, vengono bastonati e poi gettati in prigione. Qualche ufficiale inglese si accorge che la corda è stata tirata troppo, che tira una brutta aria, ma i superiori sono inflessibili. E così, quella stessa notte, i sepoi si ribellano in massa. Prima liberano i loro commilitoni dal carcere, poi si impadroniscono delle armi. La rivolta ha inizio. E ha inizio con il massacro di tutti gli ufficiali britannici della base. I sepoi hanno un obiettivo: cercare l'approvazione del loro imperatore Bahadur Shah II. Bahadur, però, non è un uomo d'arme, piuttosto un poeta, autore di versi in urdu. Vive nel lusso che gli inglesi gli hanno concesso in cambio della sua collaborazione e, tra l'altro, è anche molto anziano. Però, circondato da soldati in armi che sono entrati nel suo palazzo e inneggiano a lui, non può far altro che dare la loro benedizione. La rivolta però riguarda soltanto i sepoi, la fanteria coloniale. Il popolo non li appoggia, non scende nelle piazze, non dà manforte ai soldati, che intanto, incrudeliti, si scatenano a massacrare tutti gli inglesi che trovano sulla loro strada, uccidendo anche donne e bambini, come avviene a Kanpur, nell'Uttar Pradesh, dove a guidare la rivolta contro la guarnigione locale inglese è un aristocratico a cui gli inglesi hanno revocato la sua cospicua rendita. La rivolta di fatto rimane circoscritta soltanto a Delhi, dove si combatte per tutto il mese di settembre. Ad erigere la repressione è il comandante William Hodgson, molto apprezzato a Londra per la sua severità. Quando alle porte di Delhi, ormai assediata, si presentano tre principi della casa Mogul a chiedergli di fermare l'eccidio in città e di negoziare, li manda direttamente all'altro mondo a colpi di pistola. Alla sorella scrive poi: «Non sono crudele, ma confesso che ho gioito all'opportunità di liberare la terra da questi disgraziati». Nel novembre 1857, nonostante una risoluzione della Compagnia delle Indie imponga di non esagerare con la vendetta, 2.000 sepoi vengono ammassati in un giardino cintato e uccisi a fucilate. È la risposta inglese al loro ammutinamento, ma anche la rappresaglia per il massacro di Kanpur. E mentre nella Delhi liberata si brinda alla regina Vittoria, il bilancio finale della rivolta è terribile. Tra gli indiani si contano oltre 120.000 vittime, 100.000 delle quali sono civili inermi. D'altronde non c'è nessun spazio per la pietà. Se pensiamo a qual è la reazione di uno scrittore come Charles Dickens alle notizie giunte dall'India, reazione che fisse in una lettera privata alla baronessa Bardet Coutts.
Vorrei essere il comandante in capo in India. La prima cosa che farei per colpire la razza orientale di sorpresa sarebbe dirle nella sua lingua che ho ottenuto il mio ruolo per grazia di Dio e che avrei fatto il massimo per sterminare la razza su cui ricade la macchia di queste ultime crudeltà e che resterei lì per questo obiettivo e nessun altro, procedendo con tutta la necessaria sollecitudine e la misericordiosa rapidità di esecuzione a cancellarla dall'umanità e a sradicarla dalla faccia della terra.
A oltre 150 anni dai fatti, La rivolta dei Sepoi resta un episodio storico controverso. Nella storiografia inglese è noto come l'ammutinamento dei Sepoi. Per gli storici indiani è stato invece il primo episodio di insurrezione contro la dominazione inglese. Ma fu un vero tradimento. Bahadur, come imperatore ufficialmente regnante, ma di fatto deposto, aveva il dovere di ribellarsi agli inglesi oppure quello di ossequiarli. E i soldati, le cui unità non sarebbero esistite se non fossero state inquadrate dagli inglesi, li avevano traditi ammutinandosi oppure avevano fatto il loro dovere di patrioti? Per il celebre Benjamin Disraeli, due volte primo ministro del Regno Unito tra gli anni 60 e gli anni 80 dell'Ottocento, conservatore, se c'è qualcuno che in questa storia ha tradito, è stato l'impero britannico, perché non è stato in grado di gestire l'India in modo da far sentire al sicuro e tranquilli i suoi abitanti, come dovrebbe fare ogni buon impero. Un'ipotesi che considera il colonialismo un fatto naturale, ovviamente. Certamente meno equanimi sono i membri della corte marziale chiamata a giudicare Bahadur Shah, condannato dalla storia ad essere l'ultimo imperatore mogul. Intanto nessuno dei cinque giudici parla hindi e l'accusa, il maggiore Harriot, dispone di ben 3 ore per accumulare pesanti capi d'accusa contro l'imperatore. Harriot ritiene che le cartucce del fucile non c'entrino assolutamente niente, che non siano state neppure l'esca della rivolta. Quello che è accaduto è il risultato di una vera e propria cospirazione ordita a palazzo. E quindi, tradendo la fiducia che gli inglesi avevano riposto nel sovrano locale e nel rapporto che avevano istituito con lui. Sovrano che di fatto era un soggetto stipendiato dal governo britannico, che secondo Harriot non solo non l'aveva privato della sua sovranità, ma anzi lo aveva sollevato dalla miseria, concedendogli una rendita sostanziosa. Le prove però per questa accusa Harriot non le aveva e gli storici non le hanno mai trovate. Bahadur viene comunque condannato all'esilio e morirà qualche anno dopo in Birmania, a Rangoon. Ma prima di morire, dedica una delle sue ultime poesie ai fatti del 1857 e alle ferite che hanno lasciato.
La mia vita ora non dà un solo raggio di luce. Non porto conforto al cuore e agli occhi. Ancora una volta torno dalla polvere alla polvere, a nessuno essendo utile. Delhi era una volta un paradiso, quando l'amore regnava, ma il suo fascino ora è distrutto. Rimangono solo le rovine.
che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.